con cui sei sempre questo elemento che tenderei a considerare secondario, che invece Gesù, ma specialmente nel Vangelo di Giovanni, continua a tirare fuori, cioè che sono le opere che lui compie che danno testimonianza. E le opere, si può girare attorno alle opere, ma alla fine sono i miracoli, sono queste opere. E quindi, come dire, l'importanza per riconoscerlo, perché lui lo cita continuamente. Dei miracoli, quindi fare molta attenzione a queste cose che non sono solo degli ornamenti alla predicazione di Gesù, ma sono proprio dei fatti. Tra l'altro mi chiedo se questo non dice qualcosa anche della testimonianza in generale, anche del discepolo, il quale è chiaro che è richiesto anche di dire delle cose, ma forse soprattutto di fare delle cose che semplicemente a questo punto è chiaro che se non riesce a fare il miracolo, ma fare le opere della vita nuova acquisita dalla sequela di Gesù. Questa è una cosa. L'altra cosa che colpisce, che mi sembra molto insistita e rivelata continuamente, è che comunque all'inizio di tutto, all'inizio di ogni movimento, c'è l'iniziativa del Padre. Anche le pecore che lo riconoscono sono già tutte avvolte da un'iniziativa del Padre. Riconoscono la voce.
Questa linea continuerei per mettere in evidenza il versetto 29. Il Padre mio, ciò che mi ha dato è più grande di tutti, cioè il riferimento alle pecore. La cosa più grande per il Padre e per il Figlio sono queste pecore che sono loro. E nessuno può rapirle dalla mano del Padre, proprio perché sono la cosa più importante che hanno il Padre e il Figlio. Questa è un'espressione che tornerà anche al capitolo 17 nella preghiera, ciò che più che altro, ecco, tipi di traduzione, e indica l'assoluta supremazia delle persone che il padre e il figlio si tengono per loro, ecco, si custodiscono a vicenda, si affidano a vicenda. L'ambito di espressione così conta meno il comportamento della singola, il merito eventuale della singola pecora. Si capisce che è una storia nella quale ciò che conta è come il padre e il figlio vedono queste e sentono queste.
L'espressione del versetto 26, voi non credete perché non fate parte delle mie pecore. Quindi, diciamo, l'appartenenza al gregge, alle pecore, che fa nascere la fede, in qualche modo se si è tra le pecore sue si può credere che lui è il Messia. E loro non ne fanno parte perché non ne fanno parte? Perché hanno rifiutato questa appartenenza. Certo, loro si scambiano le pecore, c'è il padre che le dà a lui, poi alle pecore danno da tutto, però questi giudei non si sentono parte di quelle pecore, per cui non possono neanche credere. E però per appartenere quindi al gregge, per appartenere alle pecore, forse versetto 27, le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Quindi c'è un ascolto, una disponibilità, un essere attirati da questa voce, sentirsi chiamati per nome, come abbiamo visto poi nei versetti precedenti, sentirsi conosciuti dal pastore, seguirlo. Ecco, tutto questo fa sì che poi uno si senta parte delle pecore e quindi da lì, almeno stando a questo versetto 26, crede, come se venisse dopo l'appartenenza alle pecore. Questa fede nel Messia, cioè nel Gesù, che Gesù è proprio il Messia, il Cristo, si arriva a crederlo dall'essere pecore sue. Quindi è un cammino, quindi arrivare a questa confessione di fede. Non basta che Gesù glielo dica apertamente se non fanno tutto questo percorso. L'altro passaggio del Vangelo di Giovanni, dove Gesù dice che è il Cristo, è alla Samaritana, e anche lì c'è tutto un avvicinamento, un dialogo, un'apertura del cuore progressiva che lei ha fino a quando dice: sono io che ti parlo. Se gliel'avessi detto subito, io al posto, io sono il Messia, dammi da bere, lei forse non avrebbe potuto.
Mi sembra molto forte oggi il fatto di dire la frase che le pecore conoscono la voce di Gesù. Mi sembra che sia questo un po' la differenza rispetto al fatto che Gesù parla apertamente ai giudei, ma questi non capiscono. Quindi c'è il tema di riconoscere la voce di Gesù che riporta al credere e a pensare anche a persone che hanno una grandissima fede, molto semplice, persone anche molto piccole, molto misere, e che però hanno una fede molto grande. E in questo senso il riconoscere solamente la voce mi porta a qualcosa veramente di intimo, no? Il fatto che Gesù chiama le persone e non c'è un grosso ragionamento dietro, mentre invece i giudei hanno ascoltato le parole di Gesù, hanno visto a testimonianza le sue opere, ma nonostante questo non lo riconoscono e non riescono a capire che è la voce di Gesù.
Anch'io, per la millesima volta, deciso di fidarmi e di affidarmi al versetto 27. Più di così non sono in grado. E quindi due cose: ascoltarlo e seguirlo. Tutta la mia propria fede si raccoglie in questo, però questo io mi sento determinato a farlo, incapace certamente, e quindi sono convinto che poi non lo ascolterò e non gli andrò dietro, se non perché lui compirà questa opera di misericordia nei miei confronti. Però non mi sembra di desiderare altro e che ci sia qualche cosa di più profondo per me, di più intimo, di più vero. E quindi, sì. Di fatto ogni giorno non faccio che scoprire i limiti e i difetti della mia poca fede. Però ho l'impressione di non dover mollare questa determinazione. cioè ascoltarlo e andare indietro. Non piangono contro fede, non lo so. Alla fine mi sembra che questo sia addirittura il regalo, quindi la grazia della mia vita. Sono pronto a riconoscerne la fragilità, la debolezza, però mi sembra di volere proseguire in questa strada.
Aggiungerei che il quadro che il Vangelo di oggi ci offre e anche il seguito, vedremo nei prossimi giorni, ci mostra un'opposizione molto esplicita e violenta da parte degli interlocutori di Gesù che, come appare chiaramente, lo circondano, lo interrogano, ma in realtà versetto 31 hanno già raccolto delle pietre per lapidarlo e di nuovo al versetto 39 cercano di prenderlo. Quindi possiamo serenamente concludere che questo è un dialogo artificioso, fittizio, non c'è possibilità di dialogo quando sussiste un clima di opposizione, di malevolenza così forte, perciò anche le parole che oggi Gesù rivolge a quei giudei, che evidentemente non sono gli interlocutori dei versetti precedenti, che erano piuttosto quelli che stavano con lui, quindi erano soprattutto dei credenti in lui provenienti dal gruppo dei giudei, forse addirittura dai farisei. Ecco, qui Gesù può tranquillamente dire loro: ma voi non credete a quello che vi ho già detto, non credete alle opere che ho fatto, però proprio non è possibile che crediate perché non fate parte delle mie pecore. E qui naturalmente c'è un eco esplicita dell'insegnamento che ci ha donato il Vangelo di Giovanni nei giorni precedenti, cioè il rapporto con quella porta con cui Gesù si identifica e con quel pastore buono che pone la vita, con cui pure Gesù si identifica. Avevamo visto che non importa essere nel recinto per essere gregge del Signore, lui ha pecore anche altrove, anche fuori, però questi interlocutori di oggi non sono sue pecore, cioè non sono quelle persone che il Padre gli ha affidato. In genere i discepoli vengono nel Vangelo di Giovanni proprio descritti così, come un dono che il Padre affida al Figlio, e lui non vede nell'atteggiamento di quelle persone dei segni che possano far pensare che si appartengano al suo gregge. Però l'occasione è anche propizia, mi sembra, da parte di Gesù per descrivere che cosa significa credere, perché quando in definitiva, come sottolineava Giovanni, Gesù descrive la fede del discepolo, non parla più della fede, ma parla di altre azioni che sono ascoltare e seguire. Sull'ascolto io direi che in questo contesto è l'ascolto della voce, cioè Gesù non dice semplicemente che i suoi discepoli lo ascoltano, ma dice più precisamente: ascoltano la mia voce. Ora noi dobbiamo pensare, credo, che anche oggi, nel 2022, noi possiamo ascoltare la voce di Gesù. Non ascoltiamo solo la sua parola, ascoltiamo anche la sua voce e questa voce riecheggia continuamente, ecco, in quel gregge che il Signore ha comprato a caro prezzo e che noi identifichiamo di solito con la comunità cristiana, con il popolo santo di Dio, con il gregge di Cristo. Lì la voce della parola ancora risuona e noi possiamo, per esempio ascoltandoci, sentire che è la voce della parola che sta riecheggiando e noi possiamo aderire a questa voce e seguire. Però, diciamo, questo atteggiamento del discepolo non basta per esprimere la completezza dell'atto di fede, perché Gesù, proprio in questo versetto 27 e nel successivo, aggiunge che ci sono delle azioni che non fanno i discepoli, ma che sono compiute da lui stesso e dal Padre. Cioè dice: io le conosco e io do loro la vita eterna, nessuno le può rapire dalla mia mano e tutte sono nella mano del Padre mio. Io e il Padre siamo una cosa sola. E tutto questo ci dice qual è il contenuto della fede, cioè è il fatto che Dio agisce continuamente esercitando un fortissimo condizionamento nella vita dei discepoli, custodendoli dalle aggressioni esterne e interiori ed esercitando un dominio che è tipico di un gregge posseduto dal pastore. Siamo sue pecore e quindi siamo nella mano di Gesù e nella mano del Padre, essendo però Gesù e il Padre una cosa sola. Quando noi diciamo che crediamo per grazia di Dio, per ispirazione dello Spirito, per l'esperienza che facciamo nella Chiesa, dobbiamo anche sapere che crediamo proprio in questa relazione d'amore che unisce il Padre e il Figlio e che ci rassicura circa il fatto che siamo in quelle mani lì. Anche il detto popolare, siamo nelle mani di Dio, che magari ogni tanto anche ci rivolgiamo in momenti critici della nostra esistenza per rassicurarci, per confortarci, è vero, è fondato evangelicamente, siamo in quelle mani e nessuno può strapparci da quella comunione d'amore. Il cammino del credente è un cammino insidiato, quindi se è difficile il cammino del non credente perché è abbandonato a se stesso, non è meno difficile il cammino del credente, anche per il fatto che ognuno di noi è allo stesso tempo un credente o un non credente, quindi il dramma del credere e non credere si rivive ogni giorno e ogni momento. Dobbiamo, penso, oggi ricevere con gratitudine la notizia che la comunione d'amore che stringe e lega il Padre e il Figlio è l'ambito nel quale ci troviamo, viviamo, esistiamo, e che nessuno può portarci via da questo ambito d'amore. San Paolo dirà che nessuno può separarci dall'amore di Dio manifestato nel Cristo, persino la morte, che normalmente per noi è il momento decisivo di un distacco, di una separazione, non può rappresentare un essere portati via dalla relazione d'amore del Padre e del Figlio e dalla relazione d'amore che ci lega insieme.